Gli ancelli della politica di curioso per le attività temporali sono chiamati ad inserirsi nella società per portare il messaggio di Cristo con la testimonianza di una vita cristiana.
Della nostra volontà e dei nostri desideri umani, c'è tanto da fare io poi lo dico per me perché è un mio rischio, quindi ecco, consacrare invece il tempo al Signore per andare con Lui. La seconda luce è la vita, per rimanere nella metafora, la vita comunitaria. È la nostra dimensione di comunione quella che ci dona un'esatta comprensione teologica e spirituale della nostra vocazione nel mondo. Qui, nella comunità, nutrendoci di preghiera, di silenzio, di mortificazione, ci prepariamo a compiere nel mondo le opere dell'amore. L'ambiente della comunità religiosa e l'affetto delle sorelle ci dovrebbe aiutare a ricentrare lo spirito. La madre diceva, quando una di queste sorelle torna a casa, no? Magari trovare la comunità che aiuta, mi è accaduto un episodio personale, no? Una suora che mi dice, ti aiuto, lei passeggiava, che doveva camminare, io stavo sistemando qualcosa, dice, ti aiuto, diciamo di lottare insieme, no? Era una di entrata, dico, volentieri. E per dire come, no, può essere, in fondo è quello che nella sua vita terrena Gesù ha fatto con i suoi discepoli. In disparte spiega loro ogni cosa, li conduce insieme a lui in luoghi appartati, comincia da loro perché una volta confermati nella fede possano sostenere i fratelli. Solo su queste basi può avvenire il passaggio, cioè da quell'apparente titolo personale noi non ci inseriamo dicendo chi siamo, lo diremo poi, è l'ultimo punto, e ci inseriamo apparentemente a titolo personale, ma da questo qui ci sono le basi per dire che noi non andiamo a nome nostro, ma mandate da un noi congregazionale e comunitario. La terza luce, la terza parola è vita di famiglia. Emerge, se ne è parlato tanto e poi lo stiamo vivendo, emerge dalle costituzioni come qualcosa che ci caratterizza in modo unico nella Chiesa. È la prima realtà di famiglia come la vediamo noi nella Chiesa. Pensavo al contributo che può dare il discernimento sulla specificità delle nostre diverse realtà. È un discernimento comune, siamo insieme, da fare insieme, per essere testimoni di comunione. In un mondo dove la famiglia sperimenta troppo spesso divisione, disorientamento, crisi, sarebbe una eloquente testimonianza la nostra capacità, nostra, di perché siamo qui, e la capacità di collaborazione, di saper perseguire, sia pure nella diversità, mete comuni, un autentico spirito di comunione raggiungibile solamente attraverso la rinuncia di sé, la fedeltà ai valori, il coraggio della verità e l'espressione più autentica della carità. Educandoci al rapporto, noi, tra noi, ed educando il rapporto, dunque, non sarà importante far prevalere questo ferramo dell'albero. Sarà invece vitale la ricerca del bene in se stesso, del bene che ci accomuna, come qualcosa fuori di noi verso cui tutti per vocazione tendiamo. Qualcuno esprimeva la propria vocazione personale, no? Tutti noi, anche siamo chiamati in canto, lì non mi sembra che lo dice, c'è chiamato per nome. La quarta luce, o la quarta parola, azione, mandate, cioè missione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Se il nostro mandato ha origine da questo fondamento evangelico, allora ha orizzonti ben più ampi dell'andare nel mondo. Io personalmente non ho precisamente una professione, un'attività esterna, in senso così come la intendiamo, no? Ma sono a servizio in questo periodo della congregazione, lavoro con le famiglie, ma comunque all'interno generalmente delle nostre strutture. L'essere mandati non è solo appunto un andare nel mondo, ma ho pensato, per esempio, molti di voi avranno conosciuto Valeria, ne cito due, ma poi diciamo anche le altre, Valeria, Anna Maria, che hanno vissuto un mandato del tutto particolare. A loro il Signore ha chiesto, come ad altre, pure nell'attività piena, un olocausto totale che è stato il dono della vita. Quindi io direi, allora, sia pure nella diversità dei mandati, dei carismi, Uno solo è lo spirito, una sola è la vocazione, cioè quella di vivere il tutto per amore. In questo modo, noi e Ampat siamo liberate dal timore del dove saremo mandate e di quale sarà la nostra, tra virgolette, professione, mi dico lavorativa, intendo, per vivere, così come lo dicevano sia Padre Armando che Sor Erika, nella libertà delle figlie di Dio che solo anelano di conoscere e compiere la sua volontà. Quindi, rinunciare alla scelta del lavoro, non scegliamo noi il lavoro. Uno può arrivare, io personalmente sono arrivata con una professione e ne svolgo un'altra di missione. Rinunciare alla scelta del lavoro, della missione, è l'olocausto della nostra libertà, per far sfruttare non i talenti che presumiamo di avere, ma quelli che ci vengono messi tra le mani. Cioè, l'obbedienza ci chiede, ci propone, ovvio, no? Se ne è dialogata un servizio e uno può davvero, tra virgolette, ricominciare. La quinta parola è modalità propria. Come sottolinea la madre in un'esortazione, questo stile proprio non può che scaturire dalla consapevolezza di essere religiose. In forza di questa coscienza, il nostro essere nel mondo sarà diverso da quello di un laico. Io apparentemente apparirò come un laico qualsiasi, ma la mia identità dovrebbe portarmi a così esprimere, a gettare una luce diversa. Diversa in che modo? Come scelte, come tempo, come modi, come impegno, come motivazioni nell'agire. Il 12 agosto del 64, parlando al nostro ramo, la madre, tra l'altro, tra le altre cose, ho preso due o tre frasi, dice: vedono in lei una persona seria, fine, modesta, e si rendono conto che questa è un'anima di Dio, che come minimo, sto traducendo dallo spagnolo, vedono che è una religiosa. Si devono distinguere dalle altre donne per la loro modestia nel vestire, per il loro raccoglimento e perché la delicatezza che esige il loro sposo non le permette molte cose che sono permesse alle giovani che non sono consacrate al Signore. Tu non devi far sì che non dicano che sei religiosa, ma tutto il contrario, che sei una vera religiosa e tu devi attirare le persone per il tuo comportamento, per il tuo vestito, per il tuo portamento, il tuo modo di presentarti, con la tua modestia, con il raccoglimento e serietà. Tra le cose che ci sono proprie dunque, l'essere mandate, quello che dicevo prima, il rapporto privilegiato con Cristo, le sorelle della comunità, il ritaglio, no? Ritagliando quotidianamente dei tempi che dicano appartenenza all'intera famiglia che noi siamo chiamati a far risplendere nella Chiesa. Il nostro stile non può che fondarsi su questi pilastri e, come insiste la madre, dovrebbe intuirsi e trasparire dall'agire. Non siamo solitarie, ma donne di comunione, cioè ci inseriamo a livello personale negli ambienti, ma mandate da una comunità. La sesta espressione, parola, è professionalità. È il mezzo che al Signore è piaciuto usare per raggiungere ogni uomo e per animare cristianamente qualsiasi ambiente. Cioè noi, come diceva Sor Erika, realmente, generalmente siamo impegnate in professioni, no? In ospedali, in scuole, case di riposo, sto pensando, no? In questi ultimi anni mi sono chiesta il perché di alcuni avvenimenti umanamente incomprensibili, apparentemente contraddittori, e se nel piano di Dio non fossero dei segni per una profonda comprensione della nostra realtà. Mi spiego. Santina, maglierista, Teresa, commessa e poi segretaria del Centro Speranza di Frassa, Valeria, insegnante di lettere che aveva appena vinto un concorso di entrata in ruolo, Anna Maria, dirigente scolastico di un istituto comprensivo, le prime tre tutte sotto i 50 anni. persone validissime, professionalmente preparate, nel pieno delle forze, che umanamente parlando avrebbero potuto realizzare ancora molto nella loro professione. Proprio loro sono state scelte da Dio per giungere alle vette della contemplazione e dell'offerta totale, all'olocausto. Insieme ad Emma e Maria Luisa, sono le sei della nostra realtà che sono morte, sono le ambasce appunto che l'amore misericordioso ha chiamato a sé. Quindi la professionalità, qualunque essa sia, è importante nella misura in cui serve a Dio e è Dio a volersene servire. Non è per noi, non è per la nostra realizzazione, non è questa a portare la salvezza, è un mezzo e come tale soggetto a cambiamenti anche per noi. Precisato lo spirito, è pur vero che dobbiamo fare quanto è nelle nostre umane possibilità per servire al meglio quegli ambienti in cui ci inseriamo, giovani, poveri, pellegrini, sofferenti, famiglie, per il bene e nel rispetto di quei fratelli a cui siamo mandate. Di qui la necessità di una qualificazione professionale solida e adeguatamente aggiornata che non risparmia, dice lo statuto, sacrifici, tempo, dedizione, in obbedienza al mandato ricevuto, cioè all'obbedienza che ci è chiesta. E l'ultima parola, la riservatezza. E la riservatezza, avete visto, correva l'immagine, senza segni esterni di consacrazione. In questo contesto, infatti, inserirei il nostro vestire da secolari, senza appunto segni esterni, il nostro tacere, la realtà di consacrate, visti come un dovere, cioè un gesto di attenzione voluto da Dio nei confronti dei fratelli a cui ci manda. La riservatezza è una conseguenza della vocazione specifica, perché è la riservatezza di Dio. L'amore è discreto, entra attendendo il consenso, lo fa in punta di piedi, e quindi è un Dio che si vuole inserire negli ambienti, anche con una religiosa, anche con una cella dell'amore misericordioso, proprio nel rispetto dell'altro. Allora il mio silenzio su ciò che sono sarà silenzio modesto, indifferente, senza pretese, un dono. Silenzio che non tace, ma grida con la vita. Silenzio che invita il fratello ad entrare, perché la mia vita gli appartiene. Silenzio che inquieta, suscitando la nostalgia per la parola, per Dio, ma anche per l'autentica parola umana. Silenzio che lascia il posto alla grazia. Silenzio che custodisce nel cuore come Maria. Silenzio, e direi questo, che è gestazione, maternità. Gestazione nascosta per donare la vita in Cristo e per manifestare ai fratelli la misericordia con cui Dio li ama. In sintesi, per dirla con Paolo, la forza della riservatezza è essere nascoste con Cristo in Dio per portare un frutto che rimane. E concludo, sono felice di questa possibilità di rievocare la nostra storia familiare per fare memoria di un progetto, e anche perché la madre ha tenuto davvero tanto, lei diceva, ad una famiglia distinta che avesse dato gloria all'amore misericordioso.